Consiglieri in aula, sono le ore 9. Segretario, la prego di verificare le presenze per vedere se ci sono le condizioni per
di Stefano Biro.
Aprire la seduta. Presente.
Greco Giambito. Presente. Randazzo Donatella.
Presente.
Bono Rosetta. Presente. Lo Sciuto Lilla Giovanna. Presente. Tumminello Simone.
Presente.
Minutella Gioacchino. Vampiro. Mariangela.
Assente Vampiro.
Balistrerico Tilde.
Assente.
Bascio Leonardo. Bianco Giuseppe. Di Maria Tommaso. Assente. Montalbano Isabel. Assente. Pintivalli Carla. Catanzaro Liliana. Fazzuni Giuseppe.
Presente.
2, 3, 4, 5, 11 presenti.
Segretario, ascoltatori, abbiamo due tarsine.
Non ti facciamo capire. Vanno male.
E allora, scusate la coincidenza di avere gli stessi consiglieri presenti di ieri sera che erano stati nominati scrutatori, no, che erano stati nominati scrutatori, quindi riprocediamo con la nomina. Un secondo, scrutatore, e poi perché mi servono in ausilio per anche verificare le presenze in Consiglio Comunale. Quindi la Presidenza propone nuovamente la consigliera principale, la consigliera Lo Sciuto, il consigliere Bianco. Ci sono interventi, non ci sono interventi, che poi resta studio e non prova si alza, approvata all'unanimità. Prego.
E allora la ringrazio per avermi dato la parola. Io volevo chiedere al segretario comunale, se ieri sera, dopo che c'è stata la mancanza del numero legale, il presidente ha sospeso la seduta per un'ora e se dopo quell'ora ha chiamato l'appello per vedere chi erano i presenti. Siccome ho visto il registro che hanno firmato i consiglieri comunali e risulta solo il primo appello, in quel registro non risulta che è stata fatta la sospensione di un'ora, per cui chiedo lume in ordine alle attività che sono state fatte subito dopo la mancanza del numero legale.
Regolarmente dopo l'ora è stato chiamato l'appello, era presente soltanto il Presidente del Consiglio e nessun altro consigliere. Noi abbiamo tutto registrato, abbiamo fatto e facciamo i verbali.
Ok, chiarito l'aspetto. Eravamo alla proposta di deliberazione numero 13 dell'8724 ad oggetto variazione di bilancio di previsione annualità 24-26 e annualità 24-25-26, impegno all'inserimento delle previsioni di entrate e spesa nel redigendo bilancio di previsione. La proposta è corredata di parere di regolarità tecnica e contabile a firma rispettivamente sempre del dottore Pantaleo, quale responsabile del terzo settore. Il Collegio dei Revisori si è espresso con verbale numero 109 del 25-7-24 esprimendo parere favorevole. In ordine all'attività della Commissione, che oggi si è riunita senza poter esitare pareri, mi diceva lei?
Prego.
Ma ne dà atto, diciamo, niente di che.
Tranquillo. Buonasera a tutti.
Alle ore 12.45 si dà inizio alla seduta della prima commissione. La commissione viene aperta dalla vicepresidente Eliana Catanzaro come da regolamento in assenza del presidente di commissione. Si procede all'appello. Sono presenti i consiglieri Catanzaro e Bascio. Funge da segretario della seduta il dipendente comunale Vito Etiopia. Non avendo raggiunto il numero legale per procedere alla trattazione dei punti iscritti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta alle ore 13. Questo è quanto.
Grazie. In merito alla proposta, qualcuno mi chiede di intervenire? Consigliere Tumminello, ne ha facoltà.
Il microfono sta partendo, stavo dicendo di dare una lettura a quella che questa variazione di bilancio, che sul redigendo bilancio di previsione 2024 pluriennale 25, perché 2023 ancora mi pare che c'è qualche cosa da fare, riporta, diciamo, a mio modo di vedere, per quello che vedo scritto, proprio per il punto 1, un notevole ritardo nella presentazione di questa, di quest'atto deliberativo, ad esempio per quanto riguarda i servizi sociali. La nota relativa alla richiesta di integrazione di quella che era la proposta già deliberata in giunta, e ad oggi ancora non è arrivata, del mese di marzo. Parliamo del settore della solidarietà sociale. Mi rammarico, signor Sindaco, mi rammarico di non vedere in aula chi potrebbe dare qualche delucidazione, ad esempio a questo Consiglio Comunale, in ordine al cronoprogramma che sicuramente è stato presentato nei tempi e nei modi richiesto dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana. In modo particolare, in questa nota, che non ben si capisce quando è stata inviata perché ci sono dei numeri sovrapposti, signor Sindaco, io ci vado ad intuito, perché la nota è del 10 giugno, suppongo che in ingresso sia stata in data successiva, anche se sembra che qua sia 7, 5, 7, non si capisce, non c'è qualche cosa, diciamo, di illeggibile, ma questo è, diciamo, secondario. Quello che invece a me preme fare rilevarle è che nella trasmissione del 7 giugno 2024, con la nomina del soggetto attuatore, c'è questa nota che arriva in comune, e nel richiamare in ossequio a quanto riportato nell'articolo 2, più volte ripetuto nella delibera, della disposizione in argomento, l'importanza di dare celere attuazione a tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori riguardanti l'intervento in argomento. L'importanza di dare attuazione alle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori riguardanti l'intervento in argomento, ancorché trattasi di intervento di protezione civile programmato a seguito di emanazione di stato emergenziale, si chiede di fornire, e questo è quello che scrive il dottor Antonio Giuseppe Parrinello, di chiedere di fornire entro 20 giorni dalla registrazione della presente il cronoprogramma dei lavori e della spesa. Ora, io non ho motivo di pensare che questo cronoprogramma non sia stato presentato entro i termini richiesti dal, però sarebbe stato, come dire, anche importante mettere a conoscenza i consiglieri comunali tutti, chi vota, chi non vota, favorevolmente o non, questa proposta, ad esempio, questo cronoprogramma, che tempi prevede? È stato inviato? In che data è stato avviato? Ora, siccome siamo con queste alte temperature un pochettino, come dire, stanchi, però una cosa, dico, una semplicissima cosa, la voglio dire per chiudere il mio breve intervento, perché fra le carte ho letto che per un importo di circa 127.000 euro, sempre per quanto riguarda la protezione civile, la richiesta giustamente che viene fatta da parte dell'ufficio è di istituire in entrata e in uscita per l'annualità 2024 un competente capitolo per la somma di euro 127.186 a titolo di risorse per l'intervento codice 853 TP031 bis danni edificio comunale, scuole, ex caserma guardia di finanza, sede degli uffici comunali, infiltrazione, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, la caserma della Guardia di Finanza non è più di nostra proprietà. Mi chiedo, e avrei anche voluto chiedere, ritorno, mi dispiace che non c'è qualcuno che mi possa dare direttamente esaustive, come dire, risposte in positivo necessariamente. Su queste mie dubbi, perché non ritengo che sia, se c'è un progetto complessivo, ad esempio le somme che riguardavano l'ex guardia di finanza, che oggi non è un bene mobile più di proprietà, sono state stralciate da quel tipo di investimento richiesto, da quel tipo di finanziamento richiesto? Mi fa piacere che risponda lei, il mio sindaco, però io dico, se ogni tanto qualche presidente e funzionario di questo comune, diciamo tra virgolette, non dico che viene a perdere il suo tempo, si accosta a quelli che sono i lavori di questo consiglio comunale, a mio modo di vedere molti dubbi, ad esempio nel esitare favorevolmente o in modo, come dire, contrario il proprio voto, è un contributo non indifferente che dà ai lavori di quest'Aula. E siccome da diversi consigli comunali che non c'è la presenza che poi si può delegare personale addetto competente per poter eventualmente, come dire, rispondere, se così, perché non è che sono interrogazioni, queste sono delle legittime domande che uno fa per conoscere lo stato delle cose. Grazie.
Grazie consigliere Tumminello. In verità, dico, ieri sera avevamo il revisore il dottore Urnia e il dottore Pantaleo, che peraltro mi informa per le vie brevi che sta raggiungendo la sede del Palazzo Municipale anche questa sera, il dottore Pantaleo. Sindaco, lei aveva chiesto di poteva avere qualche informazione in più in merito, di dare un chiarimento. Prego.
Grazie Presidente, legittime le richieste del consigliere Tumminello, che proverò in qualche modo, diciamo, a sostituirmi nel senso buono della parola a quello che potrebbe avrebbe potuto dire il dirigente qualora fosse stato presente. È palese che le epoche a cui ci riferiamo, da quando sono venute fatte a quando è arrivato il decreto, diciamo, sono passate diversi mesi e nel frattempo si è proceduto alla vendita dell'immobile di Piazza Favorosa, per cui quel finanziamento, diciamo, non ha più motivo di esistere, che era per riparare i danni causati dall'infiltrazione che ha fatto crollare una parte del soffitto. Per quanto attiene al cronoprogramma, come lei ben sa, penso che ha letto il verbale del revisore, dove dice che il Comune non può impegnare quelle somme perché, essendo in procedura di riequilibrio e in la fase tecnica in cui noi ci stiamo trovando non ci consente di poter anticipare le somme nelle more che arrivi il rimborso delle somme da parte della stessa protezione civile. E allora l'ufficio penso che abbia già provveduto, questo mi sfugge se lo abbia fatto perché non posso servire notte e giorno tutte le carte che vengono prodotte, ha chiesto attraverso un'altra procedura che è consentita, che io stesso ho appurato con il direttore della protezione civile regionale e provinciale, faremo la richiesta di anticipazione delle somme che ci consentirà l'effettuazione del cronoprogramma così per come era stato richiesto dalla stessa protezione civile. Questo è quello che a mia conoscenza e che penso sia esaustivo nella richiesta che lei stesso ha prodotto.
Grazie.
Se mi è consentito, non è sì, per fare una replica, io ho letto all'interno di questo finanziamento l'importo e questo importo come doveva essere, no, di più sono di più perché gli interventi verrebbe fatto intanto sugli edifici comunali, c'è una vicola e inizia con le scuole, quindi ci sono le scuole, c'è la sede degli uffici comunali, non c'entra niente, ma qua solo uno ne c'è dato. Quello di 100.000 individua altri bene, però questo codice interessa tre interventi, in modo particolare fa inizialmente una descrizione di carattere generale, dice danni edificio comunale, virgola. Questi edifici comunali quali sono? Le scuole, l'ex guardia di finanza e le sedi, che possono essere le diverse sedi degli uffici comunali. Ora io dico, se per questi tre interventi c'è questo finanziamento, dico, le somme relativamente alla Guardia di Finanza sono state stracciate o meno nel cronoprogramma che doveva essere inviato? Era questa la domanda più tecnica che io penso. E quindi andrebbero, ritornerebbero indietro le somme.
Qualcun altro mi chiede di intervenire? Se non registro la volontà di intervenire da parte del consigliere comunale, metto ai voti.
Mette voi la proposta. Siamo incredibili.
Quindi, proposta di deliberazione numero 13 dell'8724 nel la parte del dispositivo ci propone, per quanto in premessa specificato, punto 1 di approvare al bilancio di previsione 24 di previsione 24 redigendo bilancio 24-26 annualità 24-25-26 la variazione ai capitoli di spesa e di entrata secondo quanto riportato nello specifico allegato A alla presente proposta. 2 di impegnarsi di conseguenza a prevedere suddetti importi delle previsioni di bilancio secondo il bilancio di previsione 24-26. 3 di dare atto che con l'approvazione della suddetta versione di bilancio permangono gli equilibri di bilancio per le annualità 24-26. Chi è favorevole resta seduto, chi è contrario si alze. Ok, abbiamo l'astensione dei consiglieri Fazzuni, Prinzivalli, Catanzaro e Tumminello. Favorevoli di Stefano Randazzo, Bono, Lo Sciuto, Bascio, Bianco e Greco. 7 favorevoli.
Giusto.
Okay. Rimanente contrari. Astenuti, scusate.
Il Consiglio Comunale dovrebbe, come dire, quantomeno dibattere. Allora, quando arriviamo al punto, il Presidente, se lo ritiene opportuno, lo legge, e penso che lo deve leggere.
Appunto, allora andiamo avanti e poi lo leggete, magari sospendete.
Un secondo con il segretario. E allora, punto numero 4, proposta di deliberazione e atto di indirizzo al fine di impegnare il sindaco alla redazione e alla presentazione della relazione annuale. I consiglieri firmatari, il consigliere Tomello, dà lettura della proposta.
Io, prima di dare la lettura alla proposta, perché scritto e detto in questa maniera sembrerebbe un semplice indirizzo, ma andrebbe quantomeno specificato che è una richiesta di convocazione del Consiglio Comunale che è arrivato all'ufficio di presidenza, sottoscritta da oltre un quinto dei consiglieri comunali. Questa è la seconda volta, Presidente, che lei convoca in seduta ordinaria un consiglio comunale inserendo un punto che ha carattere straordinario. Non lo dice lei, non lo dico io, lo dice lo statuto, lo dice il regolamento e lo dicono le norme. Ecco, io vorrei evitare di fare polemica su questo argomento perché d'altronde sarebbe, come dire, un muro contro un muro a cui poi ognuno poi si deve rivolgere a settori per cercare di capire se lei può cambiare quelle che sono le previsioni dello statuto autonomamente, le previsioni del regolamento autonomamente e anche le previsioni di quello che dice la norma. Per cui io la invito e la sollecito la prossima volta a convocare, se le arriva la richiesta sottoscritta da un quinto dei consiglieri comunali, il consiglio comunale straordinario solo esclusivamente quel punto che le viene richiesto, così come è stato fatto nei secoli dei secoli.
Nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, mi sono sentito di rispettare il termine pieno dei 20 giorni per portare
il ragionamento del risparmio del gettone del quant'altro, perché lei in questa maniera fa la comunicazione ai consiglieri comunali e dice: siccome io aspetto il prossimo consiglio comunale che avverrà fra un anno, sei mesi o quello che è il carattere di straordinarietà, allora io le assicuro che la prossima volta, se è la quarta richiesta, perché già lei ne ha un'altra già incamerata, lei ne ha già un'altra incamerata, la arriverà con indirizzi diversi e vediamo se lei, perché se lei me lo pone in questi termini,
dato una motivazione
in termini di risparmio, come se il consiglio comunale richiesta ad esempio per chiedere al sindaco di evitare di farsi danno lui stesso su quelle che sono le regole che lui conosce bene, tant'è che il sindaco è intervenuto con la massima urgenza presentando la relazione previsionale programmata del biennio, anche se la norma dice annuale, va bene, avremo modo di discutere dopo che il sindaco fa la relazione sulla nostra richiesta, a cui c'è stato l'adempimento poi tutto sommato da parte dell'amministrazione avendo presentato la relazione previsionale e programmata relativamente agli anni 2022 e 2023 che andremo a discutere su questo nel prossimo punto. Quindi sull'indirizzo mi pare che non ci sia niente da per quanto mi riguarda il mio indirizzo, ed ecco lì la presa in giro. Siamo qua a discutere un punto, successivamente c'è Il consiglio comunale, io sono favorevole a dare l'indirizzo al sindaco in una seduta ordinaria, che ordinaria non dovrebbe essere, come se fosse una semplice mozione, ma così non è, perché era un consiglio comunale da convocare in con modalità straordinaria, punto. Quindi sono favorevole a dare l'indirizzo al sindaco per presentare al consiglio comunale la relazione previsionale programmata.
Grazie. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, io devo mettere voto la proposta e dichiaro che il sottoscritto si asterrà, dichiaro la mia astensione. Astenuta la consigliera Randazzo, Bascio, Bianco, Lo Sciuto, Bono, Greco, favorevoli, rimanente. L'astensione è motivata dal fatto che al momento della richiesta, dopo qualche ora la relazione, qualche ora o qualche minuto, la relazione è stata protocollata e quindi l'attività del sindaco l'aveva prodotta, non per altro, perché è giusto che il sindaco produca la relazione annualmente, e su questo non v'è dubbio, era solo legato alla tempistica, non ad altro. E allora è giusto che sospendiamo per qualche minuto i lavori del Consiglio Comunale, perché dell'emendamento che il gruppo dei consiglieri ha presentato con il primo firmatario il consigliere Tumbinello si è fatta una fotocopia e ne è data conoscenza a tutti i consiglieri comunali. Okay. Appello
di Stefano Piero, Greco Gianvito, Randazzo Donatella, Bono Rosetta, Lo Sciuto Lida Giovanna, Tumminello Simone, Minutella Gioacchino, Vampiro Mariangela, Baristrelli Clotilde, Bascio Leonardo, Bianco Giuseppe, Di Maria Tommaso, Montalbano Isabel, Principale Calla, Catanzaro Liliana, Fazzone Giuseppe, presenti 11.
Consigliere Tumminello, aveva chiesto di intervenire.
Mi sembra doveroso, dopo che c'è questo emendamento presentato, perché uno cerca anche, come dire, di fare le cose normali, di rientrare nella normalità. Tutti i consigli comunali esprimono, fanno le proprie valutazioni. Siccome lo prevede la norma, e il comma 2 dell'articolo 17 della legge 792 recita che sulla relazione che il sindaco presenta al consiglio comunale esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni. Siccome la proposta presentata al consiglio comunale è di prendere atto della relazione, non è che ci sia cose di chissà quale tipo di avvenimento straordinario. Quello che si chiede con questo emendamento è di andare a togliere o passare quello che è la presa d'atto della relazione e sostituirlo con quello che la norma dice, cioè di far esprimere in seduta pubblica al consiglio comunale le proprie valutazioni. Detto questo, un piccolo inciso, un apro e chiudo parentesi: ci sono atti squisitamente tecnici, sindaco, che portano la sua firma come proponente, un atto squisitamente politico, che è il momento di confronto su quella che è, porta la firma del nostro amato segretario Elia Maggio, che io voglio, come dire, stimo per la grande voglia di sostituirsi in alcune situazioni su atti dove credo non abbia grande competenza, e invece su un atto politico, meramente politico, io mi sarei aspettato che il proponente di questa proposta fosse stato il sindaco.
Faccio una si sente? Non lo so. Allora, faccio una premessa. era indipendentemente dalla, diciamo, dalla forma con cui era stata predisposta la parte del dispositivo, dico, mi ero documentato vedendo altre relazioni, è un problema, diciamo, scusate, ok, risolto. E tutte le proposte di deliberazione, non di meno le ultime che ho visto, riguardavano il comune di Castelvetrano, portavano la dizione presa d'atto. Ciò non di meno, al di là della presa d'atto, non era un modo di silenziare, diciamo, l'espressione dei consiglieri comunali, perché poi nel verbale allegato alla proposta c'erano i vari interventi e le considerazioni, onde per cui era giustamente anche volontà sia sicuramente chi ha redatto la proposta che della Presidenza, quella di aprire un confronto sulla relazione, nessuna criticità. Per cui dico che, secondo me, sempre nel voler dare un contributo, per come testé ha fatto il consigliere Tubinello, dico, chiedo se ci sono margini di modifica dell'emendamento per far sì che anche la maggioranza lo voti tranquillamente. Nel senso, non cassare, ma aggiungere, prendere atto e aggiungere ed esprimere la votazione sulla proposta. E penso che sia sulla relazione, scrivete solo sulla e quindi di conseguenza. Quindi, se non c'è, diciamo, motivi ostativi, fermo restando che le considerazioni che il segretario vorrà fare sono, se vuole intervenire, diciamo, per considerazioni.
La formulazione della proposta, il prendere atto, per me ci sta ed è obbligatorio, perché il consiglio ne prende atto. Se si vuole aggiungere comunque, esprimere la votazione, era scritto nelle premesse, nulla in contrario.
Allora, se mi è consentito, io non ho nulla in contrario, però la premessa, segretario, lei mi insegna, nella qualità di uomo di legge e giuridico, che non è che lei poi mi riprende nella propone al Consiglio Comunale e si fa e parte integrante quanto sopra premesso eccetera bla bla, non c'è scritto. Mi pare che la proposta presente, mi vuole leggere il dispositivo che viene sottoposto al Consiglio Comunale, perché per sintesi, così magari letteralmente
dice di prendere atto della relazione presentata dal sindaco sullo stato di attuazione del programma, sullo stato di attuazione del programma e delle attività svolte, nonché sui fatti particolarmente rilevanti relativamente agli anni 22-23, ai sensi dell'articolo 17 legge regionale 792, così come modificato dalla legge regionale numero 3 del 31-24.
Perfetto. Mi vuole gentilmente leggere che cosa dice il secondo comma dell'articolo 17 della legge 792 integralmente, gentilmente, che cosa? Gentilmente, quello che c'è scritto nell'atto deliberativo lo leggo io, così le tolgo questa incombenza.
No, è qua.
Il Consiglio Comunale entro 10 giorni dalla presentazione della relazione esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni in caso di inadempienza bla 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 bla. Nel fare la proposta al Consiglio Comunale non è che dice si riprende quanto visto, quanto considerato, non lo dice, dice prendere atto. Per cui se uno dice vogliamo aggiungere la questione della presa d'atto, di prendere atto che si può sistemare in questa maniera, di prendere atto che il Consiglio Comunale esprime le proprie valutazioni.
Quindi le posso portare, diciamo, il testo che lei mi ha sotto.
Prendere atto
e di esprimere valutazioni, quindi in aggiunta. Ok, vabbè, chiaro. Dico, per come testé modificato l'emendamento a firma del consigliere Tumminello, consigliere Di Maria, consigliere Catanzaro, consigliere Principale e consigliere Fazzoni, chiarito questo aspetto, pongo ai voti la proposta: chi è favorevole resta seduto, chi è contrario si alza, è favorevole all'unanimità, quindi va aggiunto di esprimere le proprie valutazioni sulla relazione. A questo punto io darei la possibilità al sindaco di No, votiamo. Abbiamo votato. Abbiamo votato la giunta del periodo di dare, diciamo, comunicazione al Consiglio Comunale riguardo quella che è la sua relazione, dopodiché ognuno esprimerà le proprie considerazioni. Quindi, sindaco, diciamo, a lei la parola.
Grazie Presidente. Mi accingo a leggere la relazione che abbiamo come oggetto, come punto all'ordine del giorno della serata. Mi corre l'obbligo ovviamente anticipare che la relazione era pronta veramente da fine marzo, tuttavia perdevo del tempo ulteriore perché volevo inserire anche l'adozione del piano circolatore che mi sfuggiva di settimana in settimana, ma comunque diciamo lo inseriremo nella prossima relazione. La presente relazione redatta ai sensi della legge regionale 26 agosto 92 numero 7, così come modificata dalla legge regionale numero 28 del dicembre 2004 numero 17, riguarda l'attività politica amministrativa svolta nel biennio 2022-2024, almeno fino alla data in cui l'abbiamo fatta. In questo biennio formalmente, finalmente il Comune di Comello di Pazzara è stato dotato di una sua propria identità. Di fatto il Comune ha ottenuto per la prima volta nella sua storia, con decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2023, la concessione dello stemma ufficiale. Sino ai giorni d'oggi, infatti, il Comune non aveva mai ottenuto il riconoscimento ufficiale del proprio stemma a mezzo del prescritto decreto del Presidente della Repubblica, mentre era stato convenzionalmente, ma impropriamente, utilizzato lo stemma della famiglia di Napoli, che non è rispondente alle regole e ai formali principi araldici. Dopo un lungo iter siamo riusciti a ottenere il decreto di concessione dello stemma, del gonfalone, della bandiera, da parte del Presidente della Repubblica, dotando finalmente il nostro Comune e la nostra comunità di emblemi corretti e degni di rappresentare il nostro ente formalmente in tutte le sedi. L'articolo 6 dello Statuto Comunale dispone: il Comune di Campobello di Mazzara ispira la propria attività alla lotta e alla repressione del fenomeno mafioso e di qualunque forma di criminalità organizzata o meno, assumendo i principi di trasparenza dell'azione amministrativa a baluardo per la difesa della dignità dei cittadini campobellesi, rifiutando e respingendo ogni tentativo, palese o meno, di infiltrazione volta al condizionamento o all'influenza sulla sana amministrazione della cosa pubblica. L'amministrazione nel periodo considerato ha tenuto alti i valori dello Statuto Comunale, nonostante i fatti accaduti hanno leso presso l'opinione pubblica i concetti a cui si è ispirata questa amministrazione. Ciononostante, tutti noi dovremo impegnarci sempre di più ad allontanare coloro che ledono l'immagine dell'ente, e nella presente relazione si illustreranno le attività poste in essere a garanzia dei principi del nostro Statuto Comunale. La Giunta Comunale attualmente è così composta: assessore Antonella Mucere, vice sindaco con delega all'istruzione e ai servizi sociali, Bebe Consiglio, partecipazione e trasparenza civica, politica e sociale, associazionismo, pari opportunità e famiglia e volontariato. Assessore Biagio Diego Emanuele Stallone, con delega alla Polizia Municipale, mobilità, viabilità, sport, agricoltura, giandaggismo, attività produttive e artigianato, che ha sostituito l'assessore Cusumano nella precedente giunta. Assessore Giovanni Cologero Palermo, con delega all'ambiente, a tutela del patrimonio, infrastrutture, sanità e frazioni, protezione civile, politica comunitaria, che ha sostituito l'assessore Tramonte nella precedente giunta. Assessore Gianvito Greco, con delega al turismo, spettacolo, giovane e tempo libero, eventi, attività e bene culturale, valorizzazione del territorio dell'eccellenza enogastronomica, rapporti con enti e istituzioni, politiche giovanili, programmazione e gestione del teatro comunale, che ha sostituito l'assessore Dell'Uvio nella precedente giunta. Assessore Massimiliano Sciacca, con delega alle finanze e programmazione economica, alle politiche sociali e alla partecipazione e trasparenza civica. Il piano regolatore generale, in questo biennio considerato, è stato importante il lavoro portato avanti per il piano regolatore generale di Campobello di Mazzara, la cui adozione è addirittura d'arrivo. A luglio 2023, infatti, è stato acquisito il parere favorevole senza prescrizione da parte del Genio Civile alla variante al PRG presentata dal Comune, e dopo che tutti i consigli comunali hanno rilasciato dichiarazione circa la sussistenza di possibile situazione di incompatibilità, è stato nominato dalla Regione il commissario d'Acchetta, insediato formalmente il 24 novembre 2023, che dovrà deliberare in sostituzione del Consiglio Comunale in ordine all'adozione della variante al PRG del Comune. È un risultato storico, frutto dell'impegno portato avanti negli anni da questa amministrazione comunale, che si è spesa incessantemente per il raggiungimento di questo importante obiettivo. Dopo un lunghissimo e farraginoso iter, la nostra amministrazione comunale è riuscita dunque a dotare la comunità covellese di uno strumento di pianificazione del territorio in grado di dare un notevole impulso non solo all'edilizia residenziale ma a tutto lo sviluppo turistico, socioculturale ed economico locale, ridisegnando il territorio in termini di sostenibilità ambientale. Allo stato attuale è stato depositato il rapporto ambientale necessario al fine della procedura del BAS. Iniziative condivise con enti e associazioni. Al fine di perseguire gli obiettivi politico-amministrativi sono state stipulate nel corso del biennio considerato diversi protocolli d'intesa sia di carattere amministrativo ma anche dal punto di vista storico-culturale. Difatti nel 2022, con deliberazione della giunta numero 16 del 20 gennaio 2022, il Comune ha aderito al progetto Pietre di Inciampo, promosso dalla Prefettura di Trapani nell'ambito della Giornata Nazionale della Memoria per ricordare la Shoah, la persecuzione dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che si sono opposti al progetto di sterminio rischiando e perdendo la propria vita per salvare tante altre vite. Con deliberazione della Giunta Municipale numero 93 dell'8 aprile 2022, il Comune ha aderito al patto intercomunale per la lettura della Valle del Belice. Il patto per la lettura è uno strumento delle politiche di promozione del libro e della lettura, importante per la crescita culturale dell'individuo e di conseguenza dell'intera società. Con deliberazione numero 212 del 26 agosto 2022, il Comune, a seguito di un finanziamento nell'ambito dell'iniziativa Spiagge Sicure Estate 2022, ha stipulato con la Prefettura di Trapani apposito protocollo d'intesa con il quale sono state regolate i rispettivi e reciproci impegni in relazione all'attuazione dell'iniziativa finalizzata alla prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della contraffazione durante la stagione estiva. Inoltre, nello spirito di collaborazione con le amministrazioni limitrofe, è stato stipulato nel 2023, giusta deliberazione numero 25 del 3 febbraio 2023, un protocollo d'intesa tra i comuni per l'attuazione delle politiche territoriali della regione siciliana per il periodo di programmazione 2021-2027, strategia territoriale regione siciliana, FESR 2021-2027, FUA, area urbana. La FUA, ovvero l'area urbana funzionale di Trapani, che comprende i comuni di Buseto, Campobello, Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazzara del Vallo, Misiliscene, Paceco, Petrosino, Trapani, Valderice, al fine di esercitare un'informa associata alle attività finalizzate alla programmazione e attuazione della strategia territoriale della FUA della Sicilia occidentale, individuando il Comune di Trapani quale capofila della stessa. Con deliberazione del Consiglio Comunale numero 6 del 14 marzo 2022 è stato approvato lo schema di accordo tra i comuni di Campobello, di Mazzara, Vita, Salaparuta e Poggio Reale, finalizzato alla definizione e attuazione di interventi di rigenerazione urbana. Attraverso tale convenzione è stato approvato il progetto da tutte e quattro le amministrazioni, inserito nella graduatoria ma non ammesso al finanziamento in quanto la valutazione basata sull'indice di degrado sociale non raggiungeva tale valore. Sempre nello spirito di promozione del territorio e diffusione della cultura, insieme alla Prologo di Campobello di Mazzara e delle sue frazioni, è stato stipulato con deliberazione numero 189 del 10 agosto 2023 un protocollo d'intesa per la collaborazione nei progetti ed eventi nell'ottica della promozione e valorizzazione del patrimonio turistico-culturale del nostro territorio. Inoltre, il Comune con deliberazione 216-2023 ha aderito al partenariato del GAL Valle del Belice, programma leader 2023-2027 aderente al gruppo dei 12 comuni del Belice, consentendo di ampliare le strategie di sviluppo rurale. Sempre nell'ambito culturale, con deliberazione del numero 236-2023, il Comune ha aderito alla costituente rete dei musei comunali della Sicilia, promossa da ANCI Sicilia con l'obiettivo, tra gli altri, di valorizzare e promuovere i beni culturali al fine di migliorare la percezione del patrimonio storico e sostenere lo sviluppo delle realtà minori. Importante protocollo d'intesa è quello stipulato nel 2023 tra i comuni facenti parte del Libero Consorzio di Trapani e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani. Tale protocollo è stato stipulato in tema di collaborazione reciproca nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto alle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e o incentivo di competenza dei comuni facenti parte del consorzio, con particolare riferimento alle risorse europee e nazionali congelate al PNRR. Tutti i protocolli d'intesa, accordi con associazioni ed enti locali mostrano come questa amministrazione si attende a promuovere la cultura, conservare e custodire la memoria storica della comunità campobellese. Tutto questo volgendo sempre uno sguardo al futuro, promuovendo anche il protocollo d'intesa che mirano a migliorare o aggiungere servizi alla collettività, come il protocollo d'intesa approvato con la delibera di giunta municipale 241/2023 con la società Electric Italy SRL per l'installazione nel territorio comunale di stazioni di ricarica pubblica per auto elettriche. Punto numero 3, regolamenti. Nel corso del biennio 2022-2023 sono state emanate nuovi regolamenti e aggiornati i regolamenti esistenti, consentendo una regolamentazione dell'attività amministrativa al passo con la normativa regionale e nazionale, nonché con le esigenze dei cittadini. Regolamento per l'attuazione dei gradatori dello stesso comparto, approvato dalla Giunta Comunale numero 128 del 17 maggio 2022, attraverso cui si disciplina l'utilizzo del gradatore di altri enti per l'assunzione del personale. Regolamento per la cessione dei diritti di cubatura e trasferimento di volumetria di cui l'articolo 22 della legge regionale numero 16 del 10 agosto 2016 e legge regionale 23 del 6 agosto 21, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione numero 7 del 14 marzo, riportando i principi e le regole operative per l'applicazione dell'istituto della cessione di cubatura. Regolamento per la disciplina della corresponsione incentivi funzione tecnica, approvato dalla Giunta Municipale con deliberazione numero 14 del 24 gennaio 2022, adeguando il regolamento comunale alle normative nazionali. La regolamentazione dello strumento degli incentivi consente di incentivare il ricorso alla progettazione interna, quale a sua volta assicura la realizzazione di progetti ed opere. Approvazione del nuovo regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, con integrazione del decreto legislativo 222/2016 e modalità di inserimento sulla piattaforma SUAP con planimetria aggiornata al 2023, approvato dal Consiglio Comunale con delibera 59/2023, sostituendo il precedente regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 57 del 2022, adeguando la disciplina del commercio su aree pubbliche alle nuove esigenze sia della pubblica amministrazione che dei cittadini per migliorare la viabilità e la tutela dell'ordine pubblico. Regolamento per disciplinare le concessioni dei beni immobili di proprietà dei privati al Comune, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 49 del 27 luglio 2022, prevedendo la possibilità, qualora l'ente non abbia immobili adeguati a determinate esigenze, di richiedere ai privati cittadini la concessione di beni privati, esentando gli stessi dal pagamento di imposte comunali. Approvazione del regolamento edilizio unico di cui al decreto presidenziale 531 del 20 maggio 22, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 68 del 4/10/2022, adeguando la precedente disciplina in materia della normativa nazionale alle esigenze territoriali locali. Approvazione del regolamento di gestione del regolamento di sala di Cina Teatro Olimpia, con deliberazione numero 80 del 4/10/2023, il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per la gestione del cineteatro, nonché il regolamento di sala, con l'obiettivo di fare un buon utilizzo del teatro tornato con questa amministrazione fruibile alla collettività. Approvazione del nuovo regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 86 del 29/11/2023. Lo strumento delle sponsorizzazioni è un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività del Comune, finalizzata a promuovere e a incentivare la collaborazione tra pubblico e privato e a favorire il miglioramento organizzativo, realizzando una valorizzazione delle competenze, delle professionalità, delle persone, enti, associazioni e enti attive sul territorio, nonché una migliore quantità nei servizi e prestazioni erogate alla collettività ed economia di spesa, per cui è stato necessario prevedere una precisa regolamentazione. Approvazione del regolamento per la disciplina dell'albo pretorio informato dal Comune di Campobello di Mazara, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 22 del 13 marzo 2023, aggiornando il regolamento comunale alla vigente normativa nazionale, introducendo inoltre la modalità decentrata della pubblicazione degli atti amministrativi, attribuendo la responsabilità della pubblicazione degli atti in capo all'ufficio, servizio o settore competente ad adottare l'atto stesso. Azione di tutela alla trasparenza. La legalità è uno dei principi a cui si ispira maggiormente l'operato di questa amministrazione. Ai fini della prevenzione e della repressione della corruzione e della legalità nella pubblica amministrazione e al contempo il controllo della corretta amministrativa, nel rispetto della normativa nazionale, il Comune di Campobello ha approvato il piano di auditing 21-23, il quale disciplina l'organizzazione dei controlli interni sugli atti amministrativi prodotti. Difatti vengono effettuati con cadenza semestrale controlli interni sugli atti amministrativi, assolvendo così al controllo non solo inerente alla regolarità amministrativa, ma anche nell'ottica di controllare qualsiasi tentativo di provvedimento illecito. Sia nel 2022 che nel 2023 è stato approvato il piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, volto a migliorare e potenziare il sistema di gestione del rischio corruttivo. Viene analizzato il rischio delle diverse aree amministrative, il grado del rischio e l'eventuale trattamento dello stesso. La legalità è promossa anche tramite la cura del sito istituzionale dell'ente, avendo cura di implementare sul sito web le date richieste dalla legge per la trasparenza dell'attività amministrativa. Inoltre, a seguito delle innovazioni legislative, è stato approvato il piano integrato di attività e organizzazione, cosiddetto PAO, il quale ha come obiettivo anche quello di giungere alla piena trasparenza del risultato dell'attività e dell'organizzazione amministrativa, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ovvero ANAC, con il Piano Nazionale Anticorruzione. Gli eventi degli ultimi anni hanno leso ancora una volta l'immagine dell'intera comunità campobellese e questa nostra amministrazione è sempre stata attenta e pronta a difendere l'immagine della cittadinanza. Ed è per questo che il Comune di Campobello di Mazara si è costituito parte civile nei processi Mafiabet con delibera di giunta municipale 257-2022, anno 0 con delibera di giunta 64-2023 e 73-2023, processo Esperia nei processi dopo l'operazione Tramonto con le delibere di giunta 107-2023, 126-2023, 127-2023 e in altri processi contro soggetti privati. Nel 2023 con le delibere di giunta 41, 42, 64, 229 e 271. Inoltre l'amministrazione comunale si è costituita parte civile in tutti i processi in cui i fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro sono stati accusati di favoreggiamento alla mafia. L'obiettivo preminente è quello di tutelare gli interessi e l'immagine di questa nostra comunità. Politiche finanziarie. Nel biennio 2022-2023 è continuata l'attività iniziata già a partire dal 2020, ovvero quella volta al recupero delle fasce di evasione che interessano i tributi comunali, attuando una serie di controlli che hanno consentito di far crescere annualmente il gettito delle entrate tributarie e di registrare un trend positivo nel corso degli successivi anni. Nel 2022 è stato affidato a una ditta esterna il servizio di supporto alla riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale delle entrate non riscosse per quanto riguarda i tributi comunali IMU, TARI, TASI e i proventi del servizio idrico integrato, l'ausilio di specifiche competenze legali e procedurali per operare nella riscossione diretta dei crediti patrimoniali, fiscali e amministrativi all'obiettivo di giungere in tempi più rapidi all'attuazione dell'azione di recupero sperato. Tale supporto inoltre ha consentito di avere una visibilità costante e continua del percorso di ogni atto grazie alla continuità del rapporto di collaborazione con gli uffici dei tributi. Con delibera numero 9 del 23 gennaio 2023 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per la disciplina e l'applicazione delle misure di prevenzione per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali. Il fenomeno dell'evasione dei tributi locali è molto diffuso e ciò contribuisce alla grave crisi finanziaria che sta attraversando il nostro ente. Pertanto con questo regolamento si è voluto cercare attraverso la regolamentazione di contrastare l'evasione dei tributi, prevedendo anche il diniego al rilascio di autorizzazioni e licenze o la sospensione delle stesse nel caso non vengano assolti gli obblighi previsti dalla legge. Inoltre, con deliberazione numero 68 del 7 agosto 2023, il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per la concessione di rateizzazione delle posizioni debitorie maturate al 31 dicembre 2022, certamente ai tributi comunali e le altre entrate patrimoniali. L'attivazione, l'approvazione di tale regolamento rappresenta il venire incontro alle obiettive difficoltà a cui i contribuenti virtuosi sono soggetti in questo particolare momento, prevedendo forme di rateizzazione dei vari tributi comunali che mettano in condizione i cittadini di poter pagare il loro debito sia tributario che patrimoniale, maturate con l'ente locale, dilazionando così gli importi dovuti in un arco temporale consono alle esigenze personali dei contribuenti e alle esigenze del bilancio dell'ente. Lo strumento della statalizzazione ha permesso di incrementare significativamente la percentuale di riscossione dei tributi comunali. Le difficoltà economiche dell'ente non si possono sicuramente trascurare, esse sono dovute principalmente a eventi nascenti in periodo lontano dalla gestione di questa amministrazione. Si fa in particolar modo riferimento a sentenze che hanno visto l'ente soccombere per incidente mortale, per riserve su lavori pubblici addirittura risalente agli anni 90 e per la criticità con la società partecipata a bilanciamento la cui gestione fallimentare è stata causa di ingenti sborsi economici. Politiche per il personale. Anche nel biennio 2022-2023 il Comune è stato interessato da numerosi pensionamenti che hanno determinato gravi carenze di personale in tutti i settori, in particolar modo in quello tecnico, ma non soltanto. Grazie al Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, PNRR, l'ufficio tecnico è stato ulteriormente potenziato con 3 unità lavorative finanziate con i fondi del PNRR con diversi profili professionali. Difatti, a partire dal 2023 l'ufficio tecnico è stato potenziato nello specifico con le seguenti figure: un esperto tecnico con competenze in materia di supporto a progettazione tecnica con profilo junior, 2 istruttori tecnici tecnico-geometra per l'attuazione dei progetti del PNRR e supporto all'attività dell'ufficio tecnico. Nonostante le difficoltà economiche sono stati avviati corsi di formazione grazie alla partecipazione a titolo gratuito di docenti esperti in materia, quale ad esempio la formazione dei dipendenti alla luce del nuovo cosiddetto codice dei contratti, ora decreto legislativo 36/2023. Congiuntamente alla formazione è stata promossa anche la digitalizzazione del personale. Con deliberazione di Giunta Municipale 105 del 21 aprile 2022, infatti è stata data la possibilità al personale di ricevere il premio di produttività certamente all'anno 2020 sotto forma di personal computer, in modo tale da fornire a tutti i dipendenti gli strumenti necessari atti a contribuire all'apprendimento e aggiornamento delle competenze digitali, sempre più indispensabile nella vita amministrativa e burocratica dell'ente. Con deliberazione numero 273 del 10/11/2022 è stato approvato il regolamento sul lavoro agile al fine di garantire ai lavoratori che documentano grave, urgente e non altrimenti conciliabile situazioni di salute personale e familiare di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche derogando al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza. Con deliberazione numero 128 del 20/6/2023 è stato approvato il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance. La misurazione della performance è alla base della qualità del servizio pubblico offerto dall'ente, della valorizzazione delle competenze professionali, tecniche e gestionali, della responsabilità per il risultato, dell'integrità e della trasparenza dell'azione amministrativa. La valutazione della performance allo stesso tempo consente ai dipendenti, alla luce delle valutazioni ricevute, un punto da cui partire per lavorare sul miglioramento delle proprie competenze professionali. Attività strutturali sul territorio, urbanistica e ambiente. Se non avete nulla in contrario, io mi siedo nel continuare a leggere. L'attività svolta dal settore urbanistica nel corso del biennio 2022-2023 è stata molto attiva, sfruttando tutte le potenziali fonti di finanziamento messe a disposizione dal Governo centrale e dalla Regione, nonché le risorse locali disponibili. Di seguito viene riportato un elenco al fine di sintetizzare le richieste di finanziamento presentate, alcune delle quali già accettate e per le quali sono stati avviati i lavori, nonché le altre attività portate avanti grazie alla collaborazione con le amministrazioni limitrofe. 1. Intervento per la realizzazione di un nuovo edificio della adibita ad asilo nido, sito in via dell'Eremita a Campello di Mazzara, finanziamento per un importo di 1.152.000 euro dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, nell'ambito del PNRR. 2. Finanziamento per la realizzazione di un impianto di trattamento e recupero di alghe spiaggiate e terre di spazzamento stradale da realizzare presso il sito della discarica di Campana Meside per i rifiuti non pericolosi, sita nel territorio del Comune di Campello di Mazzara, finanziamento concesso con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, MASE, numero 206 del 21/12, per un finanziamento di importo pari a 9.811.479,14. realizzazione del nuovo centro comunale di raccolta CCR del comune di Cobello di Mazara, finanziamento concesso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, MASE, per l'importo di 837.611,70. Lavori di riqualificazione funzionale per la messa in sicurezza dell'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello San Giovanni Bosco, Scuola Materna Montessori, per un importo di euro 597.492, finanziato con i fondi PNRR e Ministero dell'Istruzione del Merito. Lavori di riqualificazione architettonica e funzionale della mensa scolastica del presso scolastico Montessori, sito in via San Giovanni Bosco, per un importo di 107.635, finanziato con i fondi PNRR e Ministero dell'Istruzione del Merito. Approvazione progetto definitivo per intervento di riqualificazione palestra scolastica esistente mediante interventi di messa in sicurezza e adeguamento impiantistico del presso San Giovanni Bosco, sito nella via San Giovanni Bosco stessa di Campobello di Mazara, anno 2022, riferimento giunta municipale 43/2022. Approvazione progetto definitivo per la valorizzazione mediante riqualificazione e rifunzionalizzazione di un bene confiscato alla criminalità organizzata, sito incontrata Campana Balatelle, da destinare al rifugio sanitario, anno 2022, giunta 53/2022, ad oggi inserita nella graduatoria utile, ma ad oggi non ancora finanziata con il fondo del PNRR. Approvazione del progetto definitivo per la valorizzazione mediante completamento, riqualificazione e rifunzionalizzazione di un bene confiscato alla comunità organizzata, sito incontrato a Campana Portacqua, denominato Carlo Alberto alla Chiesa, da destinare al centro antiviolenza donne, finanziato con il fondo del PNRR per un importo di 950.000 euro. Intervento per la realizzazione di un ostello per braccianti agricoli presso l'area situata in contrada Corsale via Rosario numero 108 per l'importo di 1.300.000 euro nell'anno 2022. Progetto per il completamento degli interventi strutturali volti ad assicurare idonee condizioni logistiche che superamento di criticità igienico-sanitarie dell'insediamento spontaneo di lavoratori stagionali stranieri presso l'area denominata ex Oleficio Fontana d'Oro per un importo di euro 350.000, anno 2022. Approvazione del progetto esecutivo per la riqualificazione della Villa Comunale Nuova Centralità, avviso pubblico approvato con decreto amministrativo numero 11 del 21/2/2022. Partecipazione dell'avviso pubblico finalizzato alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici, giunta municipale 91/2022. Approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere di realizzazione del sistema integrato di rigenerazione urbana denominato Waterland più Terra e Mare nei territori dei comuni di Campobello di Mazara, Poggio Reale, Salute e Vite, giunta municipale 111/2022. Lavori di opere esterne di messa in sicurezza e restauro conservativo di infrastruttura sociale denominata Torre dell'Orologio via Roma, grazie al contributo ottenuto dal DPCM 17 luglio 2020, contributo infrastrutture sociali sud, LB20, codice identificativo non ve lo le fondo in, per un importo di 46.085, anno 2022. Lavori di opere di completamento della messa in sicurezza e restauro conservativo di infrastruttura sociale denominata Torre dell'Orologio via Roma, fondo sviluppo e coesione 2014-2020 per un importo di 46.085, anno 2023. Ripartizione del fondo per la progettazione, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2021. Approvazione della relazione tecnica, concorso di progettazione idee, con delibera giunta municipale 192/2022, sono state approvate le relazioni tecniche dei progetti da realizzare con il contributo concesso al Comune con il poc'anzi menzionato decreto e nello specifico A. Restauro e rifunzionalizzazione della Chiesa San Michele come centro di eccellenza culturale e rigenerazione del tessuto urbano circostante 20.613,10. B. Rigenerazione urbana dell'area del centro cittadino di Tre Fontane, euro 15.242,54. Poi, rigenerazione della piazza Mercato sita in Campobello di Mazara, già la via Roma, la via Ospizio Cappuccini, fondo sviluppo e coesione 2014-2020 per un importo di 46.085. Lavori di efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione della circonvallazione nord di Campobello di Mazara per un importo di 65.000 euro. I lavori sono stati regolarmente già completati. Lavori di efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione della via Giuseppe Fava, circonvallazione ovest, nella frazione Tre Fontane, lavori recentemente completati, finanziati con i fondi PNRR per euro 66.700. Inoltre, nel 2023, con delibera della Giunta Municipale, è stata istituita la cabina di regia e team di progetto. La cabina di regia è un gruppo di lavoro intersettoriale e trasversale composto da professionalità eterogenee interne alla struttura comunale, prevedendo la partecipazione del sindaco, del segretario generale, l'assessore ai lavori pubblici, il responsabile del settore dei lavori pubblici e l'urbanistica. Scusate. La cabina di regia ha un ruolo di ricognizione della progettualità e ricerca delle possibili fonti di finanziamento mediante risorse PNRR, condivisione delle informazioni, coordinamento e monitoraggio, mentre restano in capo alla Giunta, su proposta del capo settore competente, le scelte di partecipazione e a ciascuna unità di servizio la gestione delle procedure, delle scadenze e delle rendicontazioni affinché non vengano meno i rispettivi ruoli e responsabilità. La tutela dell'ambiente e del decoro urbano continuano anche nel corso del biennio 2022-2023 ad essere priorità di questa amministrazione comunale. Difatti, il 6 dicembre 2022 l'amministrazione da me guidata ha inaugurato il nuovo centro comunale di raccolta, realizzato grazie al lavoro sinergico dell'Ufficio Ambiente e Impresa Multi Ecoplast, GIRME, che espleta il servizio di raccolta differenziata nel territorio comunale. Tale struttura permette ai cittadini di poter conferire in maniera autonoma tutte le diverse tipologie di rifiuti in base a un calendario che regola gli orari di apertura del centro stesso. Inoltre il CCR è dotato di un'unità di personale a supporto dei cittadini. Il CCR quindi ha l'obiettivo di incrementare la percentuale differenziata mantenendo pulito e decoroso il nostro territorio. Questo centro comunale di raccolta, grazie all'ottenimento del finanziamento summenzionato, verrà maggiormente ampliato e potenziato, garantendo quindi ulteriori servizi. Ma nonostante gli sforzi dell'amministrazione per mantenere pulito il territorio, con la creazione del CCR e la raccolta porta a porta, grazie alla quale, con decreto 427 del 27 settembre 2023, ha ottenuto l'assessorato regionale all'autonomia locale un premio di 9.800 euro per aver superato la soglia del 65% di raccolta differenziata nel 2021, se pensi che solo nel 2018 la percentuale differenziata era dello 0,7%. C'è infatti ancora chi preferisce abbandonare il rifiuto per strada, talvolta creando vere e proprie discariche a cielo aperto in diverse zone del paese. Siamo stati infatti spesso costretti a intensificare i controlli, sia di presenza sia mediante l'ausilio di alcune telecamere mobili di videosorveglianza, che è in fase di ampliamento grazie al finanziamento di ulteriori 210.000 euro ottenuto per la realizzazione di impianti di videosorveglianza. Nel giugno del 2023 il Comune è stato ammesso a finanziamento erogato nell'ambito dei patti per l'attuazione della sicurezza urbana, motivo di soddisfazione l'ottenimento di tale importante finanziamento, ostante che solamente due comuni nella provincia di Trapani sono stati ammessi al finanziamento stesso, che sarebbe l'Unione dei Comuni e Ricine e Campobello di Mazzara. Tale finanziamento utile per il contrasto all'abbandono illecito dei rifiuti consente di rafforzare soprattutto il sistema di sicurezza urbana grazie alle circa 50 telecamere che verranno installate in punti strategici e cosiddette sensibili del paese. E comunque è stata da poco aggiudicata l'impresa che deve eseguire i lavori, siamo in attesa della consegna e questi, giorni. L'attività di controllo e monitoraggio del territorio svolta dal Corpo della Polizia Municipale è continuata in questi due anni in maniera ininterrotta e costante attraverso la vigilanza, la prevenzione, l'accertamento e repressione degli illeciti amministrativi, nonché delle attività volte a contrastare il fenomeno, ahimè ancora diffuso, del randagismo. I dati di seguito riportati riassumono l'attività sopra descritta. Verbale i codici della strada. Nel 2022 8.458, nel 2023 8.420. Verbale di violazione amministrativa 90 nel 2022, 185 nel 2023. Comunicazione di notizie di reato 21 nel 2022, 19 nel 2023. Incidenti stradali rilevati 26 nel 2022, 24 nel 2023. Ordinanze di regolamentazione di circolazione veicolare 54 nel 2022, 35 nel 2023. Ordinanze di cattura di animali randagi 107 nel 2022, 92 nel 2023. Numero di animali randagi catturati 173 nel 2022, 147 nel 2023. Numero di animali adottati 147 nel 2022, 138 nel 2023. Numero di autorizzazione e circolazione persone con disabilità 90 nel 2022, 80 nel 2023. numero di ordinanze di ingiunzione per mancato pagamento per azioni amministrative 56 nel 2022, 107 nel 2023, numero autorizzazione passi accessibili casabili 10 nel 2022, 6 nel 2023, numero di autorizzazione occupazione solo pubblico 12 nel 2022, 7 nel 2023. Inoltre, al fine di contrastare maggiormente il fenomeno del randagismo, è stato approvato con deliberazione della Giunta Municipale numero 289 del 27/12/2023 uno schema di convenzione da sottoscrivere con un'associazione animalista o protezionistica per lo svolgimento di attività di protezione, adozione, cura e benessere degli animali. Tale convenzione è stata stipulata successivamente nel febbraio 2024 con l'associazione Affido a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse. Politica sociale e di welfare. Nel periodo di riferimento sono state espletate le seguenti attività. Attivazione del TACS sociale. La consegna del TACS sociale è avvenuta il 28 maggio 2022 nell'ambito di una manifestazione pubblica a cui hanno partecipato le aziende campobellese che hanno aderito all'iniziativa. Tramite avviso pubblico sono state acquisite le manifestazioni di interesse da parte dell'associazione volontariato cui affidare la gestione del servizio di trasporto cosiddetto taxi sociale, rivolto agli anziani non autosufficienti, ai disabili, alle persone svantaggiate, ai malati oncologici che necessitano di essere accompagnate per eseguire esami di laboratorio, visite mediche, cure fisiche, un riabilitativo o di sviluppo pratica. Tuttavia, la scadenza della convenzione con l'associazione del soccorso Capo di Cusa, che gestiva tale servizio, momentaneamente il TAC sociale è sospeso per vicissitudini legate sia all'impossibilità di stanziare le risorse economiche necessarie per via della situazione economica che sta vivendo il Comune, sia alla mancanza di disponibilità da parte delle associazioni stesse a gestire questo importante servizio per la collettività. Giunta Municipale 147 del 30 maggio 2022, istituzione dei cosiddetti stalli rosa, un gesto simbolico di attenzione e sensibilità nei confronti dei bisogni delle famiglie, con cui si riconosce la natalità come valore sociale in quanto tali parcheggi costituiscono un grande contributo sociale per le donne in stato di gravidanza e per le mamme con neonate al seguito, che può consentire loro di vivere la maternità con più serenità e meno stress, favorendo inoltre la loro mobilità all'interno del centro urbano e delle frazioni, permettendo di parcheggiare senza difficoltà negli spazi appositi. Giunta Municipale 237 del 27/9/2022, pubblicazione avviso giovani in biblioteca, a fine di creare degli spazi all'interno delle biblioteche pubbliche nelle quali i giovani possono condividere idee, percorsi e occasioni formative, culturali, ricreative, di incontro e confronto, uno spazio di aggregazione giovanile in cui poter fare cultura durante il tempo libero. Acquisto di nuovi libri per la biblioteca. L'amministrazione comunale nel corso del 2022 ha ottenuto un finanziamento di 8.464 euro da parte del Ministero della Cultura per l'acquisto dei nuovi libri che continuano ad arricchire la nostra biblioteca comunale, rendendo accessibile tale importante luogo di cultura ad ogni fascia d'età. È il terzo anno consecutivo che si ottiene un finanziamento da parte del Ministero della Cultura e ciò consente all'amministrazione di poter arricchire il patrimonio libraio sia attraverso l'implementazione di iniziative rivolte soprattutto ai bambini e ai ragazzi, in modo anche da rendere sempre più viva e frequentata la biblioteca, promuovendo. Giunta Municipale, già sta incompleta la frase, no? Giunta Municipale 238 del 27/9/2022, adesione al percorso di progettazione partecipata di interventi da candidare al bando Tutti Inclusi, promosso da Con i Bambini Impresa Sociale. L'adesione a tale progettazione ha come scopo principale quello di includere nella vita sociale e scolastica dei minori con disabilità in condizioni di povertà educativa, al fine di sostenere interventi innovativi e sperimentali che rimuovano o riducono le barriere fisiche e culturali all'accesso a opportunità educative e ludiche, garantendo la piena inclusione dei minori in situazioni di doppio svantaggio, povertà e disabilità. Giunta Municipale 249 del 39/2023, adesione alla proposta progettuale nel giorno di battitura, sicuramente. Adesione alla proposta progettuale progetto Fueri SPES, volta alla progettazione e alla gestione del sistema locale dei servizi sociali e erogazione delle relative prestazioni ai cittadini secondo quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione, tra cui servizi di assistenza sociale e di integrazione straniera, apolide e nomade. Giunta municipale 23 del 3 febbraio 2023, approvazione carta servizio sociale, assolvendo all'importante funzione di standardizzare i servizi pubblici e renderli accessibili a tutti i cittadini e a tutti gli utenti. Tale documento viene praticamente aggiornato dalle assistenze sociali del Comune in collaborazione con l'assessore Agiamo, intende essere una guida ai servizi sociali comunali e allo stesso tempo uno strumento di dialogo e partecipazione alla gestione dei servizi e alla verifica della loro qualità. Giunta Municipale 68 del 21-3-2023, adesione al percorso di progettazione partecipata di interventi da candidare in relazione all'avviso relativo al progetto Sport di Tutti, Inclusione, promosso dalla Società Sport e Salute S.P.A. e dal Dipartimento per lo Sport e per il Sostegno di Progetti di Sport Sociale realizzati dall'Associazionismo Sportivo di Base a favore di categorie vulnerabili e soggetti fragili. Giunta Municipale 158 dell'11 luglio 2023 e 169 del 21-7-2023 in materia di centri estivi e centri di confunzione educativa e ricreativa per minori, approvando il progetto per l'organizzazione di un centro estivo e confunzione educativa e ricreativa volto al benessere dei minori, presentato all'associazione FIDAPA, sezione comunale di Capello di Mazzara, destinata a dei gruppi distinti di fascia d'età, 15 bambini di 6 anni ai 11 anni e 15 adolescenti dai 12 ai 14 anni, che si è svolto nel periodo estivo dall'1/8/2023 al 31/8/2023. Promozione del territorio, cultura e turismo. Altro obiettivo perseguito in questo anno è stato quello di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico attraverso iniziative culturali tese alla conoscenza dei luoghi e monumenti della nostra città. Nel 2023, con decreto sindacale numero 14, è stato nominato l'artista Mario Incudine, direttore artistico del Cine Teatro Olimpia. Mario Incudine è un artista apprezzato in ambito nazionale. Silenzio, per favore. Mi fate perdere lo segno, perciò. E non solo, e la sua nomina ha come obiettivo quello di avviare una nuova e fervente attività culturale e teatrale che possa diventare simbolo di una città che vuole tornare ad essere viva. L'incarico è stato conferito a titolo gratuito e per questo si ringrazia di cuore Mario Incudine per aver messo a disposizione un'intera comunità campobellese le sue qualità umane, artistiche e intellettuali. Un altro importante incarico a titolo gratuito è stato conferito nel 2023 con decreto sindacale numero 16, nominando Nino Centonza addetto al cerimoniale e all'organizzazione dei eventi. Nino Centonza, interagendo con gli uffici e istituzioni, mette a disposizione la sua competenza e professionalità maturate in anni di esperienza. Nel periodo estivo, con l'obiettivo di promuovere l'immagine delle frazioni balneari di Trefondaio e Torretta Granito, nel 2023 è stato promosso, nonostante la delicata situazione finanziaria che sta interessando il nostro comune, grazie all'apposito contributo economico stanziato dalla Regione, un programma estivo pieno di eventi enogastronomici, commedie e musica, offrendo occasioni di intrattenimento e di ricercamento culturale, con il palinsesto degli eventi estivi intitolato Estate d'Amore. Considerate le esigue risorse che avevamo a disposizione, grazie al finanziamento della Regione, non è stato facile riuscire a predisporre un calendario di eventi così ricco e variegato. La promozione della territorio e la valorizzazione dei prodotti locali è stata concretizzata con la prima edizione della Nocellara Expo, Sagra dell'Olio dell'Oliva, Nocellara del Belice, DOP, promossa dall'amministrazione comunale in sinergia con l'Associazione Arcadia, tenutasi il 5 novembre 2023 con l'obiettivo proprio di valorizzare il prodotto principe dell'economia campobellese. All'iniziativa hanno partecipato attivamente 18 aziende agricole esponendo i loro prodotti all'interno degli stendi messi a disposizione dal Comune, nonché tutte le attività che si trovano lungo la via Garibaldi e che hanno lavorato senza sosta. Nel corso dell'intera giornata lungo la via Garibaldi si è registrato infatti un vero e proprio boom di presenze, oltre 15.000, con visitatori arrivati da tutta la Sicilia per degustare e acquistare i prodotti tipici delle aziende locali. Soddisfatte del risultato si sono dette anche tutte le 18 aziende agricole che hanno aderito all'iniziativa. Sono state coinvolte anche le associazioni locali che hanno partecipato alla fiera preparando dolci, cocchette e le leccornie e gli alunni dell'istituto comprensivo Pirandello San Giovanni Bosco che sono state coinvolte in diverse attività. È stata infatti una vera e propria festa che ha finalmente visto unita tutta Campobello nel nome della Nocellara del Belice. Bene confiscato. Sempre alta è stata inoltre l'attenzione di questa amministrazione comunale verso la cura e la valorizzazione dei beni confiscati alla mafia. L'amministrazione del biennio 2022-2023 ha gestito complessivamente 82 beni trasferiti all'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati dalla comunità organizzata a questo ente. Per circa 42 beni sono state predisposte specifici bande di avviso per l'assegnazione e locazione di beni ad ente, associazioni o soggetti privati interessati. Tali beni vengono utilizzati per fini istituzionali o assegnati gratuitamente o a titolo oneroso a seconda della destinazione d'uso concessa dall'Associazione Nazionale dei Beni Confiscati nel caso di destinazione a scopo di lucro per consentire una correttezza e imparzialità dell'iter amministrativo di assegnazione dei suddetti beni viene richiesto all'ufficio tecnico di volta in volta la redazione di una perizia di stima redatta tenendo conto dello stato dell'immobile e dei valori di mercato. L'uso dei beni confiscati viene periodicamente monitorato e comunicato alla Prefettura e alla ANBSC. I due grafici che voi avete visto nella mia relazione a seguire illustrano la situazione dal 2023 indicando il numero dei beni utilizzati, distinguendo nell'utilizzo per fini istituzionali, sociali o affidati a titolo oneroso, nonché il numero per cui sono in corso. Conclusione. La presente relazione riassume l'attività politica amministrativa svolta nel biennio 2022-2023 del mio secondo mandato alla guida di Campobello, in cui sono stati realizzati importanti obiettivi politico-amministrativi con la finalità di migliorare e accrescere il territorio campobellese e il benessere dei miei concittadini. È doveroso però nel rapporto di trasparenza che mi ha sempre contraddistinto nel rapporto con i cittadini campobellesi citare la grave situazione finanziaria in cui si trova il nostro ente, venuto a trovarsi in una grave situazione di carenza di liquidità causata soprattutto dal mancato pagamento dei tributi dovuti per legge da parte di una grande percentuale di cittadini e aziende locali. Tali criticità sono state evidenziate dalla Corte dei Conti che con delibera 227 del 2022 ha dichiarato il nostro ente come il nostro comune come ente strutturalmente deficitario. Questa condizione che purtroppo accomuna molti enti locali siciliani e che nel nostro caso scaturisce da una situazione debitoria che si è accumulata negli ultimi 30 anni impone obbligatoriamente al nostro comune di intraprendere un'azione di recupero dei crediti più incisiva e impedisce al contempo l'effettuazione di spese che non sono obbligatorie per legge. Nonostante le difficoltà, il nostro apparato burocratico si è messo subito a lavorare con l'obiettivo di adottare delle misure concettive che ci possano consentire di superare questa criticità. Tuttavia, tra le molteplici difficoltà, ho comunque cercato di garantire servizi fondamentali per la cittadinanza. Con la determinazione di sempre, sapremo fronteggiare anche questa difficoltà con la certezza di superarla nel più breve tempo possibile. Non di meno sono state le vicende legate alla cattura del boss latitante e il coinvolgimento di dipendenti e concittadini che hanno messo ancora più sotto la lente l'ingrandimento qualsiasi atto amministrativo prodotto e cercando di mettere in cattiva luce l'intera comunità campobellese. Ho difeso in ogni intervista e in ogni dichiarazione tutti i cittadini onesti e virtuosi che sono ben lontani da quegli ambienti e al contempo incentrato qualsiasi attività amministrativa o politica sui principi di legalità e massima trasparenza. Ho continuato a esercitare la mia funzione guardando solo all'interesse del Paese, lavorando con impegno, fermezza, onestà. Abbiamo continuato insieme alla nuova squadra di assessori e consiglieri, a cui va un sentito ringraziamento, a lavorare in piena sinergia con le istituzioni scolastiche, con l'associazione di volontariato, con l'obiettivo principale di dare sempre grande risalto e visibilità a Campobello di Mazzara e alle frazioni di Torretta, Granito e Tre Fontane nell'interesse della comunità campobellese. Sento anche di dover ringraziare il segretario generale, il dirigente e tutti i dipendenti. La collaborazione fra la parte politica e la parte amministrativa è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi e per rispondere alle esigenze dei cittadini. Questa relazione riassume in sintesi quanto realizzato da questa amministrazione in questo biennio 2022-2023, che di certo non è esaustivo del mio programma elettorale. Tuttavia, voglio aggiungere che tra difficoltà finanziarie di vario genere, molti progetti sono stati avviati nel 2023 e che mi auguro vengano completati entro il 2024 o comunque entro la fine del mio secondo mandato elettorale, nel solo interesse della nostra Campobello.
Quantomeno per la performance, dicono che lo aggiungiamo con un emendamento. Prego, consigliere Fazzone.
Intanto buonasera a tutti, signor Sindaco, signor Presidente, colleghi consiglieri. Sulla relazione che ha appena finito di leggere il Sindaco, mi duole constatare la mancanza di due cose. La prima è inerente al punto 9, promozione del territorio, cultura e turismo. Lei scrive, signor Sindaco: altro obiettivo perseguito in questi anni è stato quello della valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico attraverso iniziative culturali tese alla conoscenza dei luoghi e monumenti della nostra città. Ora io le pongo una domanda, ma il Palazzo Ducale, e mi rivolgo anche se non c'è la dottoressa, alla vice sindaca, la dottoressa Moceri, che all'epoca aveva la delega alla cultura, ma contestualmente anche all'assessore Gianvito Greco, che detiene in questo gioco delle deleghe quella alle attività e beni culturali. Questo Palazzo Ducale fa parte, date le condizioni in cui versa, del patrimonio storico, artistico e architettonico della nostra città? Questa è la domanda. Vi sembra normale che il prospetto principale venga allattato, signor Sindaco? Allattato, con la U finale. Come se allattavano le magazzine in campagna.
Ma pensavo che si trattava di un infante.
Sì, allattato. Vi sembra normale che nel suo balcone principale, cosiddetto a petto d'oca, venga stesa a ridosso dell'inferriata del 1600, che non si scherza, che riparata da una volgarissima edera di plastica, cioè vi sembra petto d'oca, sì, il petto d'oca, sì. Sì, anche quella, sì. Dico, vi sembra normale che i proprietari di questo castello, in quel balcone, vi possano stendere la biancheria intima? È tutto normale questo per voi, signor Sindaco? Vi siete mai preoccupati, in tutti questi anni di amministrazione, di chiedere alla sovrintendenza una pur minima, che può fare qualsiasi cittadino, da premettere, però sarebbe opportuno che lo facesse l'amministrazione, ovviamente, una minima verifica di interesse culturale appunto sul palazzo, il primo passo per far sì che, nonostante la proprietà privata, vengano attivate tutte quelle procedure per la salvaguardia quantomeno del suo prospetto principale, quantomeno, perché ovviamente la proprietà è privata. Ci sono diverse proprietà. Dico, però, siamo, signor Sindaco, siamo in centro storico. Dico, ci passiamo, signor Sindaco, ci passiamo tutti davanti. Dico, sì, però, sì, sì, vabbè, dico, però in qualsiasi momento noi possiamo intervenire, anche da domani in poi, anche da domani in poi. Invece la seconda cosa, di cui lei non fa cenno, ovviamente, nella sua relazione, sicuramente, è in merito, io lo faccio ricordare io, se lei me lo consente, è in merito alla mancata costituzione come parte civile, perché lei ha fatto un elenco di processi dove il comune e lei si costituivano, cioè vi costituivate parte civile, appunto nel processo che è iniziato a gennaio del 2022 contro quei quattro ragazzi che oggi sono stati condannati definitivamente, che hanno violentato una ragazza 18enne in una villetta di Ceffontane. Nonostante già nel 2021 lei, signor sindaco, avesse preannunciato pubblicamente a mezzo stampa in ogni dove che avrebbe dato, e leggo testualmente una sua dichiarazione, avrebbe dato mandato all'avvocatura comunale affinché il comune si costituisse parte civile nei processi contro gli autori dei terribili atti di violenza sessuale che si sono recentemente verificati nel nostro paese e che hanno fortemente leso l'immagine della città. E glielo chiedo, signor sindaco, perché lei nell'introduzione di questa relazione ad affermare che tutti noi dovremo impegnarci sempre di più ad allontanare coloro che ledono l'immagine dell'ente. Anche se è altrettanto grave, un piccolo inciso, la mancata costituzione come parte civile nel processo di varie associazioni, come per esempio la Cotulevi, della dottoressa Arranno, che aveva stipulato con lei, con la sua amministrazione, nell'aprile 2019, un protocollo d'intesa istituendo a Campobello un centro antiviolenza, chiamato appunto Diana, con a capo un'altra donna responsabile, che ha taciuto completamente. Ma tuttora c'è un responsabile di questo centro Diana? Tuttora c'è? Perché no? Sì. Come è stata pure grave la mancata costituzione come parte civile del CIF, di cui era presidente, almeno fino a poco tempo fa, la vice sindaca Moceri, Centro Italiano Femminile. Come è stata grave pure la mancata costituzione del FIDAPA, la Federazione Italiana Donne Italiane, eccetera, eccetera, con un'altra donna come presidente. Come è stata grave pure contestualmente la mancata costituzione come parte civile dell'Associazione Gandhi, tutte associazioni che sono a lei vicine, signor sindaco, ma ovviamente di cui lei no. sì, ma sono molto vicine, sì, questo è vero, ma anche a lei, sì. Quindi sindaco, centri, federazioni e associazioni negligenti e omertosi nel tentare, attraverso la costituzione di parte civile in quel processo, ad essere risarciti moralmente, ma soprattutto per esercitare una forte azione di solidarietà nei confronti di questa ragazza lasciata sola dalle cosiddette istituzioni.
Posso, consigliere Fazzoni?
No,
se lei ora posso, è un intercalare, no, un secondo solamente, dico, stiamo facendo delle affermazioni su associazioni che sono esterne al comune, dico, non vorrei, dico,
no, tranquillo,
solo questo, dopodiché
me ne assumo la responsabilità, no,
mi scusi per l'interruzione.
No, per carità. Altro che, signor sindaco, come sottolinea lei, tutti dovremmo impegnarci per allontanare coloro che ledono l'immagine dell'ente. Secondo me è lei, signor sindaco, in prima persona a lederla questa immagine, insieme a queste associazioni alle vicine. Per non parlare della fatica, dei passaggi di campane, accensioni di candele, di cui la consigliera Lo Sciuto forse ne sa qualcosa, e insignificanti flash mob, come li chiama la sua addetta stampa, signor sindaco. Questo ritrovarsi improvvisamente con palloncini e scarpette rosse, per come appunto abbiamo denunciato noi come consiglieri di opposizione in un precedente comunicato stampa, ma la cosa che maggiormente lo ha degradato, signor sindaco, in questa vicenda, anzi, la cosa che maggiormente vi ha degradato, e mi rivolgo principalmente a tutte le consigliere donne che fanno parte di questa maggioranza è la discriminazione nei confronti di chi non appartiene ad un certo ceto sociale. E se questa ragazza fosse stata nostra figlia, invece, per quanto riguarda la tutela dell'ambiente e il decoro urbano, che è priorità, per come afferma lei, signor Sindaco, mi limito a stendere un pietosissimo velo. Grazie.
Consigliere Tumberello mi chiede di intervenire.
No, non ho capito. Consigliere Catanzaro, ha facoltà.
Di nuovo buonasera a tutti. Intanto la ringrazio per aver fatto la relazione su quello che è stato fatto in questi anni. Era talmente già pronta che da 2 anni si aspettava, però pensavo che la relazione comunicasse le opere realizzate, non quello che resta da finire. Questa era un'impressione mia, e non che fosse questa sera un altro programma elettorale che sarà finito, cioè pensavo che in questa relazione ci fosse quello che effettivamente è stato fatto. No, cioè quello che effettivamente deve essere finito. Non ci sono gli obiettivi finiti in questa relazione. La relazione dice esattamente quello che è stato iniziato, non quello che è stato fatto. Perché se io resto incinta, non ho fatto un bambino, mi servono 9 mesi. Non è stato fatto, è stato iniziato. Oltretutto ci sono alcuni passaggi che, una cosa che io non ho mai tollerato in questa amministrazione, è colpa del cittadino. Non si scrive una relazione colpa del cittadino, perché nessuno ci obbliga ad amministrare. Nessuno. Io sto amministrando una città, un paese che è fatto di cittadini, tutti i cittadini sono uguali. Io non posso, non devo dire che è colpa del cittadino. È ovvio che ci sono delle carenze, lo abbiamo appurato, ed è ovvio dire che ci sono delle aziende, delle persone che non pagano, ma non si può assolutamente dire che in 2 mandati la colpa di moltissime cose e dei disavanzi è del cittadino e basta. O io eviterei quantomeno di dirlo. Alcuni passaggi, vado a, vediamo, tant'è vero che per il discorso che dicevo prima, saranno realizzate, anche lei giustamente ha usato il futuro, verranno installate, verranno, sarà, è un, ah ecco, bellissimo, scusatemi, un passaggio simbolico, che usando proprio questa frase, installazione degli stalli rosa, non è un passaggio simbolico, è un passaggio dovuto nel 2024 per un passo in più per le donne. La correggerei questa cosa. Eh? No, non è obbligatorio per legge, ma direi che a livello di caratura morale è dovuto. Dicevo semplicemente di correggere simbolico con dovuto. Tutto qua, perché non è simbolico, è dovuto. Mettere una donna nelle condizioni di venire anche ad assistere o fare qualsiasi altra cosa è dovuto. Assolutamente. No, era solo per il passaggio della relazione. È pubblica d'altronde, è meglio correggerla. Un altro passaggio che come sa a me ben caro. Oddio, l'ho perso. Allora, scusatemi, tanto lo sa a cosa mi riferisco. Sono gli interventi per la realizzazione di un ostello per braccianti agricoli presso l'area situata in contrada Corsalvio del Rosario 108 per l'importo di 1.300.000 euro. Realizzazione? Io chiedo a lei, realizzato? E perché è stato scritto? Perché sono 12 anni che io aspetto una risposta, personalmente proprio, sono 12 anni che si aspettano delle risposte. Dall'amministrazione andando a confrontarsi, oltre al fatto di non aver avuto la possibilità in questi anni di avere questa benedetta commissione per poter parlare di questo argomento. Io non l'ho vista realizzata, non lo scriviamo, perché a settembre, scritto qua, c'è la realizzazione di un ostello, ma ci saranno persone che saranno fuori, e lo sappiamo di nuovo, è di nuovo emergenza annuale. E non sono cose fatte. Non è una questione di simpatia. Sì, in tanti. Ok. Prenderò atto del fatto che ha lottato solo lei. Io non faccio assistenza, dottor Sindaco Castiglione. Questo posso anche aggiungere. Non è assistenza. Se entrasse nell'ottica di andare a confrontarsi con delle persone che ci lavorano in questo settore, capirebbe che anche la sua parola assistenza è... Perché nel 2024 ha preso l'accezione negativa, ma io non voglio andare a discutere di sintassi, assolutamente. Assolutamente. Vuoi parlare della sicurezza? Lascio ad altri altre constatazioni. Io semplicemente ribadisco che non è un programma elettorale, doveva essere una relazione di cose fatte. Grazie per questa relazione.
Chiede di intervenire la consigliera principale, se ho capito bene. Chiede di intervenire? Prego. Prego.
A volte si rischia di uscire fuori tema. Andando a scuola, il mio ragionamento non è rivolto a nessuno, per ora parlo con me stesso. Gli alunni entrano in classe, c'è, a seconda del livello di studio, l'insegnante, la professoressa, insomma, chi dice... tema da svolgere nella giornata e si dà il titolo del tema e poi c'è lo svolgimento. Il tema di questa sera è l'attuazione del programma che è stato sottoposto ai cittadini, che dovrebbe essere inserito all'interno della relazione del sindaco. Entrando non tanto dentro la relazione del sindaco, ma in quello che è stato il programma elettorale che è stato sottoposto all'attenzione dei cittadini, era il completamento dell'iter burocratico, non del piano regolatore generale, della variante a piano regolatore generale. Nella relazione non c'è una parola su quella che è stata, ad esempio, l'attività del PUDM. Sono passati circa 4 anni, e non si parla di qual è stata l'attività fatta dall'amministrazione per il PUDM. Che cos'è il PUDM? Penso che lo sappiamo tutti, è il piano di utilizzo del demanio marittimo. Nel programma c'era scritto che le procedure, il completamento delle procedure relative alla proposta di modifica della dividente demaniale nella frazione di Giaffontana e Torretta Granita. Non mi pare che venga citata alcuna azione in tal senso. C'era il piano colore, tanto caro all'assessore Palermo. C'è il piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Non mi pare che ci sia scritta qualche cosa nel merito. Mi inserisco con attività che sono state fatte in questi 4 anni in adempimento a quello che prevede un decreto legislativo, che è il 201 dell'anno 2022. Non una parola su quella che è stata questa attività, ne ha parlato in queste ultime ore nei social. Non c'è una parola per quanto riguarda la realizzazione dell'asse stradale di collegamento tra la via Palermo e la via Mare. Non è stato fatto nessun adempimento in tal senso. C'era una progettualità da concretizzare, che era la realizzazione della rete fognante nelle zone periferiche di espansione di Campobello di Mazzara. Non si è visto niente. C'era pure l'idea di realizzare un inventario di base dell'emissione e una valutazione del rischio della vulnerabilità indotte dal cambiamento climatico, presentando un piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima. Non mi pare che ci sia notizie in tal senso. Il completamento, ad esempio, dell'iter burocratico per l'ottenimento del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto sentieri ciclo pedonale e ciclabili di collegamento delle zone SIC, quindi il lungomare di Trefontana, Torretta Granitola, ZPS, aree protette e zone di protezione speciale. C'erano delle valutazioni da fare sulle possibili soluzioni e iniziative tese al ripascimento e all'alimentazione dell'area protetta del Pantano Leone. Non ho sentito questa parola Pantano Leone nella relazione. Sto concludendo, sindaco, perché ho qualche tracciamento che è tirato fuori dal programma, proprio per fare la valutazione su quello che è stato detto ai nostri cittadini durante la campagna elettorale e quello che si è realizzato. Sempre il turismo e la frazione e la valorizzazione del territorio, si scriveva che per essere competitivi e portare avanti efficaci politiche di marketing territoriale era necessario valorizzare l'offerta turistica attraverso un sistema integrato che puntava alla qualità dei servizi erogati e alla soddisfazione del viaggiatore visitatore. Si tratta quindi di promuovere le ricchezze naturali e storiche, integrandole in modo sinergico e coordinato con tutte le componenti che caratterizzano l'offerta turistica di un territorio: ambiente, ricettività, artigianato, gastronomia, prodotti tipici. Tranne che per l'iniziativa fatta sul territorio a Campobello di Mazzara, su Trefontana, non si è fatto, almeno da quello che si legge nella relazione. Si doveva creare un brand turistico che potesse rappresentare la sintesi del territorio, valorizzando quanto di positivo è stato svolto negli ultimi anni. Non si parla di brand turistico, si doveva creare uno sportello d'accoglienza turistico nella frazione balneare. Non mi pare che ci sia alcuno sportello turistico, non siamo all'inizio della legislatura, siamo quasi a conclusione della legislatura. Si doveva proseguire l'iter per ottenimento del riconoscimento di Campobello città d'arte e prevalenza economico-turistica, e quello di volere cambiare la denominazione del nostro comune in Campobello Cavalcante. Taffine si sarebbero dovute implementare le iniziative relative alla promozione volta a favorire la creazione e la regolamentazione e la diffusione dei B&B e appartamenti, creando che cosa? Creando il consorzio degli affettuari. Non mi pare che ci sia attività in tal senso. Bisognava pure incentivare l'afflusso di nuovi turisti nel nostro territorio attraverso la creazione di attrazioni come Tre Fontane, la città dei bambini, Torretta Carino, Bordo Marinale, Porto Turistico, Campobello di Mazzano, Monumenti d'Italia, con l'introduzione di sgravi fiscali per l'apertura e consolidamento dell'attività produttiva. Si sarebbe dovuto poi realizzare interventi straordinari nel campo del turismo e dei beni culturali, architettonici e archeologici, con la creazione del museo archeologico e della pinacoteca comunale. Mi pare che nella relazione di tutto questo non c'è scritto niente. Si doveva pure intensificare il network di relazioni e scambi già avviati nel corso della legislatura della precedenza, al fine di, come dire, formare attraverso il comune le agenzie formative per il territorio, il CNR di Capo Canintola e l'Università degli Studi di Palermo, al fine di promuovere tra i giovani nel territorio una corretta cultura dell'ambiente e dell'ecosistema che garantisce un innalzamento generale della qualità della vita e della salute a Campobello di Mazzara. Quindi si sarebbe dovuto avviare un sistema di monitoraggio per raggiungere quest'altro obiettivo. Per il lavoro e lo sviluppo economico si sarebbe dovuto creare uno sportello di Informa Giovani. Aveva il compito di fornire servizi di accompagnamento a tutti quei ragazzi e comunque a coloro che intendevano avviare un'attività di impresa. Sto finendo. L'istituzione di un ufficio di marketing territoriale, aprire il mercato del contadino, impiantare un albero, non so quante ne sono state impiantate, ma non me ne risulta che ne siano state impiantate, per ogni bambino nato nel territorio comunale, bisognava celebrare la giornata nazionale dell'albero, istituita con la legge nazionale 10-2013. Io mi fermo perché ce ne sono ancora tantissime altre cose da dire. Io non faccio nessun tipo di considerazione né di valutazione su quella che è stata l'attività e quello che effettivamente sarebbe dovuto essere l'attuazione del programma. Io credo che ci sia molta distanza. Mi auguro solo che in tempi brevi, purtroppo non sono brevi per come è stato da lei comunicato, venga approvato a CRU la variante generale al PRG, perché il PRG già i cittadini ce l'hanno, è stato approvato nel 2006, è passato un quarto di secolo per arrivare dove siamo arrivati, superiamo questa fase, diciamo, delle osservazioni e delle controdeduzioni, superiamo la fase consiliare dove il Consiglio si dovrà esprimere su quelle che saranno le opposizioni, ovviamente scortate da quelle che saranno i pareri dall'ufficio, e speriamo di arrivare, non imminente, già è come se l'avessimo raggiunto l'obiettivo, perché l'obiettivo è di tutto, dell'intero Consiglio Comunale e del territorio e dei cittadini campobellesi che attendono da un quarto di secolo, parlo di 25 anni, per poter definire le situazioni relativamente ad alcune ingiustizie che sono state fatte a questo territorio, l'ho detto io in campagna elettorale, lo ripeto questa sera, alla famosissima zona B che era presente nel nostro territorio e che nel giro di qualche anno, dal 1971, alla, noi avevamo un piano di fabbricazione, avevamo una zona B che si estendeva 1500 metri ad est e 1500 metri ad ovest per una profondità di oltre 600 metri o poco più di 600 metri dalla Torre Saracena, e nel piano convenzionale come fu, come non fu, questa zona non è stata introdotta. La mia valutazione è che è l'auspicio che le cose che io ho enunciato, che ho detto, si concretizzano entro la fine di questo mandato. Mi auguro che quell'obiettivo che è fondamentale e che comunque rappresenterebbe un volano per l'economia del nostro territorio venga anch'esso concluso entro, diciamo, questo mandato, dando così la possibilità a tutti i cittadini, a chi ha la possibilità di fare quel piccolo intervento, a chi ha la possibilità di edificare nuove costruzioni, di agire secondo i principi urbanistici e le regole che un comune deve avere e che ancora oggi purtroppo, caro signor sindaco, non ha. Grazie.
Allora, prego consigliere Penseo.
Allora, innanzitutto buonasera a tutti nuovamente. Che dire, in realtà i miei colleghi mi hanno un po' rubato tutto quello che volevo dire, quindi vuol dire che a questo punto c'è una concordanza, nel senso, se tutti quanti facciamo, diciamo, le stesse osservazioni, almeno tra di noi io parlo, abbiamo avuto, diciamo, ci è caduto l'occhio negli stessi punti, vuol dire che sono quelli, penso, da attenzionare. Posso aggiungere solamente qualcosa in più, che è innanzitutto relativa al discorso che aveva iniziato la collega Catanzaro per quanto riguarda la realizzazione del centro. Noi a ottobre 2023, insieme alla collega, io e la collega siamo stati in regione a Palermo. Non ricordo bene i nomi, diciamo, dei signori che erano presenti a quella. La buongiorno e Severino, mi suggerisce la collega, e diciamo, non, per carità, lungi da loro, non è che ci hanno offeso, questo assolutamente no, però diciamo, quello che ci è stato detto è stato che il nostro comune è stato praticamente, diciamo, incapace di gestire dei fondi che erano stati erogati, pertanto questi fondi praticamente sono tornati indietro, cioè questo vuol dire che bisognava che ci fosse fondamentalmente un progetto ben, diciamo, strutturato e che iniziasse, diciamo, a prendere l'avvio per, diciamo, giustificare la presenza di questi fondi. E dato che c'era una scadenza, questa scadenza non è stata, diciamo, rispettata, e quindi è avvenuto questa cosa qua. Ora, è chiaro che queste cose vanno, diciamo, verificate, nel senso che attualmente io in mano non ho i documenti, quindi è chiaro che queste cose vanno un attimo valutate con documenti alla mano, però ricordo la collega, diciamo, mi può anche
dico se c'è un riferimento da fornire, giustamente,
esatto,
anche per monitorare.
Non ho qui con me tutto quanto, però lo posso reperire, diciamo, senza problemi. Tra l'altro, diciamo, mi è venuto proprio in mente perché la cifra era similare a questa di cui si parla qua, quindi mi è venuto in mente questa cosa. E loro ovviamente erano molto rammaricati perché dicevano che questa possibilità c'era e ce la siamo fatti praticamente sfuggire di mano.
Fondi regionali, fondi regionali?
Fondi regionali, sì.
No, perché questi erano del Ministero.
Poi, per quanto riguarda, diciamo, un breve accenno, perché ripeto, tutte le cose che hanno detto i colleghi, io sono d'accordo e, diciamo, avrei espresso ugualmente, appunto, queste mie perplessità. Una cosa che forse non è venuta in mente ai colleghi, ma magari una dimenticanza, o magari, diciamo, almeno così posso parlare, insomma, il discorso inerente alle, diciamo, barriere architettoniche per quanto riguarda i nostri concittadini portatori di disabilità. Ripeto, non voglio dire che le intenzioni siano cattive, ci mancherebbe, però basta semplicemente che ci affacciamo qua fuori. C'è un passaggio pedonale che ha praticamente delle transenne davanti. Cioè, allora, togliendo il discorso di disabilità, diciamo, quindi il ragazzo in carrozzina, cioè io stessa, se io prendo il passeggino e esco con mia figlia, io non posso attraversare le strisce pedonali. E questa cosa, tra l'altro, noi consiglieri, comunque, se non erro, l'avevamo già attenzionata. Quindi, questo per dire che cosa? Che le intenzioni possono essere meravigliose e buonissime, però si deve partire dall'ABC, cioè già da questa cosa si potrebbe iniziare comunque a migliorare la situazione. È una stupidaggine, però io stessa a piedi, se voglio prendere le strisce pedonali come giusto, piuttosto che attraversare tipo in diagonale da un'altra parte, eccetera eccetera, non lo posso fare, nel senso che io già da sola, anche senza passeggino, devo fare un passo, girare e poi attraversare. E questa è una problematica che, sì, ripeto, sembrerà stupida, ma per me stupida non lo è. Quindi concludo dicendo, ribadendo il fatto che anche io esprimo le perplessità espresse, diciamo, dai miei colleghi consiglieri. Ringrazio per avermi dato la possibilità di intervenire e ripeto per l'ultima volta che effettivamente sarebbe stato il caso quantomeno di dividere il programma, semmai, ovvero da una parte magari ci si metteva quello che era stato fatto e dall'altra parte ci si metteva quello che sta per essere fatto. Almeno in questo modo il cittadino sa, questo è stato fatto, questo lo stanno facendo, a prescindere se poi verrà fatto o meno, quantomeno si capiva la differenza, insomma. Grazie.
Consigliere Lo Sciuto aveva chiesto di intervenire.
Grazie Presidente, io volevo semplicemente fare una considerazione alla luce di quello che i miei colleghi di minoranza e di opposizione hanno fatto. Cioè, il quinto punto all'ordine del giorno dice: relazione del sindaco sullo stato di attuazione del programma e dell'attività svolta relativamente agli anni 2022 e 2023. In questa sede abbiamo appena votato un emendamento dove si dice: prendere atto e esprimere le proprie valutazioni sulla relazione presentata dal sindaco. Cioè, questo è italiano. Cioè, la relazione del sindaco può soltanto fare riferimento a delle attività che sono state svolte negli anni 2022 e 2023, non su quello che ancora deve essere fatto. Perdonami, io non ti ho interrotto. Dico, quindi su quello che è stato fatto, su ciò che è in itinere, come è stato già detto. Quello che adesso avete fatto, consigliere d'opposizione, mi dispiace dirvelo, ma è proprio fuori tema, come aveva accennato il consigliere Simone Tumminello, perché praticamente la relazione è su ciò che è stato fatto o che è in itinere, perché per quello che ancora deve essere attuato e che è contenuto nel programma c'è ancora tempo, non è che è finita la legislatura. Quindi dico, ribadire soltanto, perché voi non avete fatto altro che lamentarvi di quello che ancora non è stato attuato ed è stato fuori luogo e fuori sede. Solo questo volevo dire.
Grazie. Altri interventi? No, consigliere, ma non è che ha preso un termine e l'ha utilizzato fuori tema, non è che ha detto da lei fuori tema.
Avvocato Lo Sciuto, che io sono uscito fuori tema. E siccome la prima parte del, diciamo, dispositivo dice in modo chiaro stato di attuazione del programma, nulla vieta, e quindi sono in tema, non sono fuori tema per come dice lei, no, stato di attuazione del programma. Il programma è composto di 100 pagine, faccio un esempio. Di queste 100 pagine posso dire quali sono le cose a cui non si è messo, mi sono fermato io al 50% e non ho voluto continuare, anche perché le ricordo che c'è poco più di un anno. Non è che avete poi la bacchetta magica e potete realizzare tutte le cose. Allora io dico, sullo stato di attuazione del programma, queste cose non sono state fatte, punto. Queste cose non sono state fatte sullo stato di attuazione del programma. Queste cose non sono state fatte. Aggiungo, avvocato, aggiungo. Non mi sono posto il problema, ma lo possiamo anche aprire come ragionamento di fase di dibattito, di valutazione che io non intendo fare. Sulle cose che sono state scritte sulla relazione e se sono state inserite all'interno del programma, carissimo avvocato, la possiamo analizzare punto per punto. E io le assicuro che molte cose che sono state concretizzate non sono scritte nel programma, quindi sono fuori programma. Sono quelle classiche variazioni di percorso che possono coincidere. Ma che mi si venga a dire in quest'aula che io sono uscito fuori tema, consigliere, non l'accetto, perché io le vado a fare l'analisi e la dinamica di tutti i procedimenti che sono stati avviati e che non sono inseriti nel programma. E quindi che cosa significa questo? Siccome io la valutazione la posso fare sull'attuazione del programma, mi spiego? E ho dato atto, se lei mi ha seguito con particolare attenzione, che è in fase di conclusione un iter che dura da 25 anni relativamente alla variante al PRG, e mi fermo qua e non voglio aprire nessuna polemica.
Va bene. Ma non è intenzione alcuna di aprire polemica, fino a quando, dico, si rimane in ambito di quella che è l'attività politica amministrativa sia dell'ente. Magari altro, diciamo, è stato detto su cose che non avevano attinenza con il tema, diciamo, della serata, ma ognuno poi se ne assumerà la responsabilità di aver, diciamo, citato soggetti esterni che nulla hanno a che fare con l'attività del Consiglio Comunale, ma non è una cosa, diciamo, di cui possiamo rispondere personalmente. Quindi qualcuno mi chiede di intervenire? Sindaco.
In verità avevo pensato di non aggiungere altro, perché ho parlato abbastanza, ho letto abbastanza. Tuttavia dico, non entro nel merito delle varie interventi che si sono susseguiti, soprattutto sul primo, stendo un velo pietoso io, consigliere Fazzone, mi consente, perché, diciamo, le sue esternazioni sono pressoché inqualificabili. Però dico, lei ha questa capacità di arrivare a questa determinazione, e quindi veda lei alla fine a cosa porterà tutto quello che lei ogni volta mette in campo quando apre bocca. Non so perché lancia sempre strali, non capisco cosa c'è, il male che ha lei internamente non riesco a capire. Lei ha un malessere interiore che è come se avesse un tarlo che lo fa rodere dentro, però dico, sono problemi suoi, non certamente miei. Sulla questione dei due finanziamenti, vi posso garantire, consigliere Catanzaro, vi posso garantire che questi finanziamenti che erano completamente persi, dobbiamo dare atto al prefetto non attuale, che non c'entra niente, ma al prefetto Cucuzza, che ha... No, dice, ma quello era per il pagamento, no, non c'entra niente, non c'entra niente. Che c'è? Quello è per il pagamento, consigliere Domenello, ma lei non può commettere questi errori grossolani con la sua esperienza. Io parlo di ottenimento di finanziamenti a cui la prefettura e il Ministero dell'Interno ad oggi, nonostante l'articolo oltre i 50.000 euro, non ha pagato nulla, e abbiamo fatto 10 solleciti. Perché non si può scrivere?
Sul finanziamento 2003 vi dico che il progetto iniziale, che prevedeva 250 posti in fase di assegnazione, di aggiudicazione, di progettazione esecutiva, in base ai prezzi che non sono stati o valutati bene o sono aumentati i prezzi, non l'ho fatto io non faccio il tecnico. Ma la regione cosa c'entra in questo? Secondo me lei sta parlando di altri progetti, io parlo, qua parliamo di ministero, che c'entra la regione? Secondo me no, assolutamente no, assolutamente. Sicuramente dico, non parliamo di altro, perché la regione, per quello che so io, di quello a cui si riferisce lei, non ha mai erogato somme per quelle finalità di cui, perché anch'io ne sono venuto a conoscenza anni fa. Però dico, sullo stato dell'arte abbiamo chiesto la rivalutazione del progetto da 250 posti a 110, adesso non mi ricordo quanto venivano fuori, e quindi c'è un'interlocuzione con il Ministero che cerca ancora di non fare, diciamo, disperdere questo finanziamento, e noi speriamo di poterlo portare a compimento. Però dico, questo saranno poi nei prossimi mesi a venire, e in giù dicembre lo sapremo. Al consigliere, all'amico mio Simone Tomminello, che rimane tale al di là delle scelte che va facendo durante il corso di questa legislatura, di appartenenza o meno, dimentica il consigliere Tomminello che è parte di questo programma, che sicuramente ad oggi ancora è stato realizzato. Non è stato fatto perché io avevo affidato a lui, pensando che rimanesse a mio fianco per tutti i 5 anni, e la sua mancanza è venuta a mancare, e per cui fino ad oggi dovrò detto ciò, io diciamo, Presidente, lei è confuso, mi premeva dire questo.
Grazie. Non essendoci altri interventi, la seduta è sciolta.